allora ripartiamo subito, sono le 10:55 e qualche secondo, ripartiamo subito con questo redazionale che tratta, come il compagno anticipato, appunto di quello che è stato pubblicato sabato scorso su ben tre quotidiani che in maniera diversa però, come si diceva, hanno riproposto per quanto riguarda la strage di Bologna, che era il punto di partenza dell'articolo del Corriere della Sera, la pista palestinese di cui si era parlato, però l'hanno tirata fuori anche per la strage di Ustica, di cui appunto sabato scorso ricorreva il 40° anniversario. Io, fra l'altro, che ho fatto la rassegna stampa, mi è sfuggito nell'articolo, mi pare di Repubblica, che alla fine che è un grosso, era un grosso e molto pomposamente descritto reportage, inchiesta su appunto la strage di Ustica, che alla fine si riproponeva ancora una volta questa questione, ancora una volta, perché è presente sugli altri due quotidiani.
E i quotidiani di cui parliamo sono tre: La Repubblica, Il Corriere della Sera e La Stampa. Con queste precisazioni, il Corriere della Sera, con un articolo di Aldo Gazzullo che inizia in prima pagina e poi segue a pagina 25, parla in realtà, prende spunto dall'uscita di un libro, I terroristi della porta accanto, di Piero Corsini, che uscirà nelle librerie, annunciato a giorni, che parla soprattutto della strage di Bologna, e ne parla perché, cito dall'articolo di Gazzullo, c'è una scoperta nelle ultime inchieste sulla strage di Bologna di una donna che non era una vittima non conteggiata. Non si capisce qual è l'aggancio, ma da questo spunto, e quindi dando merito tra l'altro al lavoro del giudice Priore e dell'avvocato Cutonilli, che viene fuori, diciamo, la riscrittura in questo libro degli scenari che stanno dietro alla strage della stazione di Bologna del 2 agosto. Scenari che già alcuni mesi fa, riprendendo, come fa Cazzullo in questo articolo, le dichiarazioni che fece a suo tempo, e a suo tempo significa nel 2008, Francesco Cossiga proprio al Corriere della Sera, vengono riproposte pari pari, con una maggiore definizione, se possiamo dire così. Cosa disse Cossiga? Disse che l'eccidio di Bologna fu dovuto all'esplosione accidentale di esplosivo trasportato dai palestinesi che, in virtù del lodo Moro, sto leggendo l'articolo di Cazzullo, in quegli anni si muovevano liberamente per il nostro paese. Quei resti, si chiede Corsini, appartengono forse a chi doveva trasportare la bomba? Cioè, tra i resti di questa vittima trovata dalle ultime indagini, sfigurata, non identificabile, eccetera eccetera. Quindi già è estremamente pretestuoso, no, l'aggancio, come furono tra l'altro improvvide le dichiarazioni di Cossiga dell'epoca, ma Cossiga era Cossiga, quindi ci aveva abituato a queste cose. Tesi riproposta alcuni anni fa con l'uscita di articoli e anche appunto di un libro analogo a questo, in cui che cosa si diceva? Che i nuovi, leggo ancora dall'articolo di Cazzullo, i nuovi capitoli del libro, con un lavoro capillare sugli atti e sui documenti, si concentrano soprattutto sulla strage del 2 agosto 80. È accertato infatti, e qui si dà già per scontato tutto, che quel giorno a Bologna c'era Thomas Kramm, esperto tedesco di esplosivi e affiliato al gruppo Carlos, così come è noto che l'arresto nel 1979 di un palestinese che trasportava missili insieme ad alcuni autonomi aveva irritato il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, che aveva ufficialmente chiesto la sua liberazione e la restituzione dei missili, minacciando in caso contrario ritorsioni. Una minaccia confermata da Stefano Giovannone, all'epoca capocentro dei servizi segreti militari a Beirut. E questo poi dice altre cose, l'articolo sulla strage di Bologna di Cazzullo, ma questo è il passaggio, no? Che qui Cazzullo pone in maniera soft, e cioè il passaggio è da Thomas Cram, accreditato esperto di esplosivi e facente parte del gruppo Carlos, il quale a sua volta, dato tutto per scontato, fa capo al Fronte Popolare di Liberazione della Palestina, c'era questo trasporto occasionale di esplosivi che causa, evidentemente per un incidente, anche qua tutto molto molto vago, causa l'esplosione della bomba alla stazione di Bologna. E in questo frangente ci aggiungono proprio posticciamente il fatto che a novembre del 1979 vengono arrestati appunto tre compagni insieme a un palestinese e trovati in possesso di lanciamissili Strela. E si aggiunge che il Fronte Popolare di Liberazione per la Palestina aveva subito minacciato ritorsioni, e tutto questo diciamo documentato in qualche modo. Si fa riferimento a Stefano Giovannone, che in quegli anni era il responsabile dei servizi dell'intelligence italiana a Beirut, quindi un po' se non per tutto il Medio Oriente, ma sicuramente Beirut in quel momento era un punto focale. Fin qui l'articolo di Cazzullo, che sta ancora, no, in questo ambito, parla di Bologna e ci introduce surrettiziamente questo aggancio, diciamo così, a Ustica, ma più che Ustica non la nomina affatto, infatti Cazzullo introduce come elemento probante della pista palestinese il fatto che appunto un palestinese fosse stato fermato insieme a tre autonomi, a tre compagni autonomi e in possesso di lanciamissili che erano del fronte e che il fronte rivoleva minacciando Mari e Monti se non gli fossero stati dati. Più puntuali viceversa e più specifici sono gli articoli di Repubblica e della Stampa. Faccio subito notare che entrambi fanno parte del gruppo editoriale Repubblica L'Espresso, che da poco ha cambiato gestione. Questo vuol dire qualcosa? Io penso di sì, vuol dire qualcosa. Possiamo così tirare pure un profilo di questi giornali, dare tutto il giudizio che vogliamo, ma sicuramente insomma il passaggio di proprietà non gli ha fatto bene, se possiamo dire così. Poi vedremo insomma qual è dal nostro punto di vista la situazione. Repubblica che cosa fa? Fa un vero e proprio speciale a firma di Gianluca Di Feo, Giovanni Egidio, Anais Ginori e Concetto Vecchio. Lo fa sempre nell'edizione di sabato 27. Ustica, il labirinto della verità, sono tre pagine sì, di intense, insomma tutte piene, in cui si fa una ricostruzione: la missione dei caccia francesi, i misteri della base di Aviano, le rivelazioni sul MIG di Vettafi, i dossier ancora segreti, inchiesta su una strage che da 40 anni resta senza colpevoli. E ovviamente non vogliamo parlare di Ustica, ne ha parlato sabato, se ne potrà riparlare, ma in questo caso vogliamo parlare di quello che i giornali nel trattare di Ustica hanno inserito come novità assoluta, e cioè questa pista palestinese anche per Ustica. E questo avviene in un passaggio preciso dell'articolo di Repubblica che si intitola Le carte bomba. Un altro segreto, e comincia così: un altro segreto però resiste, anche se lo conoscono più persone, ed è l'ossessione di Carlo Giovanardi, ex senatore della destra cattolica e animatore dell'Associazione per la Verità su Ustica, presieduta da Giuliana Cavazza, che ha perso la madre sul D19. Tra loro e l'Associazione dei familiari, presieduta da Daria Bionfetti, è una linea continua. Il motivo: sono ostinati nel credere che la strage sia stata provocata da un ordigno a bordo. Per Bonfietti bomba è sinonimo di depistaggio. È stata intervistata anche proprio nei giorni scorsi qui da Radio Onda Rossa e ha diciamo confermato le sue proprio diffidenze e anzi ostilità verso questa tesi della bomba, tra l'altro da tutte le perizie esclusa, insomma, no? Continuo a leggere l'articolo di Repubblica. Poche ore dopo lo schianto, una telefonata anonima segnalò che sull'aereo Itavia c'era Marco Affaticato. E questo, vabbè, si seppe, non è niente del militante di estrema destra, eccetera, eccetera. Le indagini bolognesi hanno poi accusato i 007 vicini alla P2 di Licio Gelli. Anche nel processo se ne è discusso. Con lo scoppio interno che si spostava dalla toilette in fondo fino alla prima fila, tanto che il PM parlò di bomba ballerina. Giovanardi invece non accetta dubbi. Quello che ha sostenuto Priore è stato cassato dalle corti penali, ma è comunque diventato la base della sentenza civile. È incredibile, le perizie hanno dato un risultato incontrovertibile, il DG9 è stato distrutto da una bomba, questo secondo Giovanardi. E poi il pezzo fondamentale dell'articolo che vogliamo sottolineare è questo. Oltre a impugnare le perizie, però, l'ex senatore, cioè Giovanardi, indica un movente di cui non può parlare perché è obbligato alla riservatezza. Giovanardi, infatti, assieme ad altri parlamentari dell'ultima commissione sul caso Moro, ha potuto visionare il carteggio del colonnello Stefano Giovannone dal 1974 al 1981, capo degli 007 a Beirut. Il segreto di Stato su quei fatti è caduto nel 2015, ma sono stati poi sottoposti ad altra classificazione di riservatezza. Descrivere il contenuto significa commettere un reato. Questa è la giustificazione di Giovannone, di Giovanardi, che però dice: ah, non lo posso dire perché sennò commetto reato, però intanto dice e spara, no, le sue bordate e le voci circolano e vengono riprese doviziosamente da scrupolosi giornalisti. Tutti però conoscono la missione di Giovannone, era il custode operativo del cosiddetto Lodo Moro, il patto siglato nel 1974 tra l'allora premier e i palestinesi. I giudici hanno sempre smentito, i giudici, insomma, ufficialmente nelle carte del Tribunale di Bologna hanno sempre detto che questo Lodo Moro non esiste, non è mai esistito, non hanno mai trovato traccia. Che in cosa consisteva questo Lodo Moro? Garantiva libertà di movimento in Italia ai palestinesi in cambio dell'impegno a non compiere attentati nel nostro paese. Nel novembre 79 l'accordo viene infranto. I carabinieri fermano a Ortona alcuni militanti di prima linea che avevano appena ricevuto due missili terra-aria arrivati dal Libano, e le armi erano destinate al Fronte Popolare di Liberazione della Palestina, capeggiato da George Abbas. Un esponente giordano del fronte che viveva a Bologna finisce in cella. Da Beirut ne chiedono subito il rilascio e si rivolgono a Giovannone. Il dirigente dei servizi avvisa Roma: la situazione sta diventando insostenibile, vogliono punire l'Italia con un attentato clamoroso. Avvertimenti trasmessi pure nella settimana di Ustica. Quindi Giovanardi ripete la sua domanda: tutti i governi hanno promesso la verità su Ustica, allora perché non pubblicano quegli atti? Io, se ne rivelo il contenuto, rischio 3 anni di carcere. Povero Giovanardi, insomma, c'è proprio d'accordo. E questa è la Repubblica. E poi, per ultimo, abbiamo lasciato la Stampa perché è quello, diciamo, che più dà dovizia di particolari, no, su questa nuova tesi, e dice esattamente. Allora, il 27 giugno, l'articolo è di Francesco Grignetti, la strage di Ustica 40 anni dopo rispunta alla pista dell'attentato palestinese. 27 giugno 1980, scusate, sempre 40 anni fa, alle ore 10 del mattino, quindi di una precisione al minuto questo articolo. Alle ore 10 del mattino la sede centrale del SISMI riceve un allarme rosso dal Libano, virgolette, Abet informazioni, tarda sera l'FL, Fronte Popolare di Liberazione della Palestina, avrebbe deciso di riprendere totale libertà di azione senza dare corso ulteriori contatti a seguito mancato accoglimento sollecito, chiuse le virgolette. E comincia così un telegramma cifrato che per decenni è stato coperto da segreto di Stato. Dice: adesso la Stampa è in grado di darvi tutta la verità, e vive, viva la stampa, e dice la, che appunto l'articolo, questo telegramma di Giovannone, inviato da Giovannone la mattina del 27 settembre 1980 alle ore 10, rilancerebbe la tesi dell'attentato ad opera di una frangia filo-libica del terrorismo palestinese. Dunque, che cosa era successo, dice ancora l'articolo, no? In quei mesi, tutta la situazione, in quei mesi del 1980, inizio del 1980, la situazione era molto tesa a Beirut per via di una storia di missili palestinesi sequestrati in Abruzzo, a Ortona. L'intelligence italiana aveva dovuto sostenere l'urto delle minacce da parte del Fronte Popolare, l'organizzazione palestinese di fede marxista. Il governo italiano aveva promesso che avrebbe trovato un accomodamento, che il processo in corso sarebbe stato aggiustato e che quanto prima sarebbe stato rimesso in libertà il referente in Italia del Fronte Popolare, tale Abu Anze Saleh. Le cose però non erano andate così. E nonostante le loro pretese di uno spostamento del processo e le promesse del nostro governo, all'Aquila l'appello era ripreso il 17 giugno. A questo punto, seguito all'articolo della stampa, al Fronte Popolare erano furibondi. C'era un ala estremista che voleva passare all'azione ed era sempre più faticosamente contenuta dal leader George Habash, che nel 73 aveva firmato questo fantomatico Lodo Moro. Ma nel giugno 1980 faceva sapere di non essere in grado di tenere i suoi. Se il processo dovesse, virgolette, se il processo dovesse aver luogo e concludersi in senso sfavorevole, scriveva Giovannone, e quindi siamo di nuovo alle comunicazioni fantomatiche di Giovannone, mi attendo reazioni particolarmente gravi in quanto il Fronte Popolare ritiene di essere stato ingannato e non garantiscono sicurezza personale ambasciata di Beirut, chiuse virgolette. Impressionante è la sequenza. 9 giorni prima del 27 giugno Giovannone aveva inviato un altro allarmatissimo telegramma cifrato: non si può più fare affidamento sulla sospensione delle operazioni terroristiche in Italia e contro interessi cittadini italiani decisa dal Fronte Popolare nel 73, e si può ipotizzare una situazione di pericolo a breve scadenza. Siamo a 9 giorni dalla strage di Ustica, cioè è importante notare queste sottolineature. E Giovannone aveva saputo anche di più, di nuovo virgolette, quindi è qualcosa di riportato sempre da parte di Giovannone: fonte fiduciaria indica 2 operazioni da condurre in alternativa contro obiettivi italiani. 1, dirottamento di un DC-9 all'Italia. 2, occupazione di un'ambasciata. Chiuse virgolette. La soffiata, insomma, riguardava un DC-9 di linea. Sentite qui che capolavoro che fa il giornalista. Ma lo 007 era troppo avvertito per credervi appieno, e quindi però non si può escludere che la notizia sia stata diffusa allo scopo di coprire i reali obiettivi, quindi insomma dice può essere una manfrina, però questo è secondario, perché la cosa principale che viene accreditata in questi articoli è che il Fronte Popolare alla Liberazione Palestina voleva vendicarsi dell'arresto di Abu Saleh Anze, fermato a Ortona con 3 compagni per il trasporto di 2 lanciamissili Strela, e dalle minacce sarebbe passato ai fatti concreti, e i fatti concreti sono aver collocato una bomba a bordo del DC-9 Itavia, che partì da Bologna la sera del 27 giugno 1980 intorno alle 18, per poi non arrivare mai a Palermo perché fu abbattuto sui cieli di Ustica. Ecco, questo è, insomma, l'abbiamo letto tanto per darvi un'idea, ascoltatori, ascoltatrici, compagni e compagni, perché veramente qui si passano, no? Si va oltre certe indiscrezioni, certe tendenze, certi atteggiamenti che, no, che vogliono riproporre un episodio, in questo caso specifico, quello dell'arresto di 3 compagni. E del compagno palestinese a Ortona, per riproporre una pista su uno dei misteri, chiamiamolo così, d'Italia più grossi, anzi su due misteri, perché a questo punto l'intreccio tra Ustica e stazione di Bologna, strage di Bologna del 2 agosto, non a caso una trentina di 35 giorni dopo, si susseguono questi due attentati, non è più, questa è la tesi generale che si vuole accreditare senza dirlo esplicitamente, non è più un discorso di che l'una segue l'altra, cioè Bologna segue Ustica per, diciamo, distogliere l'attenzione da una atrocità commessa e maturata in ambienti militari nazionali, internazionali, per errore, non per errore, con tutte le tesi che si possono, le sfumature che si possono avere, ma comunque nata là dentro, perché la bomba è stata esclusa da tante perizie e da tante sentenze, non ultime quelle civili fatte a Palermo, dove si accredita proprio l'abbattimento da parte di un missile. E quindi l'ipotesi qual era, no? Che una volta stabilito che questo, la strage di Bologna veniva come conseguenza di distogliere l'attenzione o di dare, insomma, un ulteriore messaggio di paura dopo l'abbattimento, perché 35 giorni dopo, mettiamocelo in testa, nessuno aveva ancora le idee chiare, cioè si brancolava nel buio per quanto riguarda l'abbattimento del 19, le ipotesi erano tutte, non si era recuperato il velivolo, non si sapeva ancora niente, non c'erano i tracciati radar, tutte queste cose vengono dopo, dobbiamo collegarci in quell'anno, 35 giorni dopo la strage di Ustica, di cui non si sa niente perché è caduto quell'aereo, e viene questa strage a Bologna con 80 morti e passa 81, anzi 82 secondo questa ennesima vittima trovata sfigurata, insomma, no? Bologna, e quindi come viene recepito il messaggio, se non quello di distogliere l'attenzione da quello che era successo per Ustica e quindi sollevare tutti gli ambienti militari, politici di altissimo livello, eccetera, eccetera, che in ogni caso si aspettavano prima o poi che le inchieste portassero anche a loro, cioè a verificare ma che è successo, che hanno visto i radar, voi che cosa avete visto, che cosa potete dirci. E quindi Bologna ha questa luce, la strage di Bologna. Oggi, alla luce di quanto scritto, viene fuori completamente un'altra lettura, cioè che due episodi tra i più terribili che hanno attraversato la vita politica italiana sono da ricondurre ai palestinesi, cioè il terrorismo in Italia l'hanno fatto i palestinesi, in particolare il Fronte Popolare della Liberazione della Palestina, citando questi episodi, legandoli insieme, Thomas Kran che sta a Bologna, i missili del 79 che stanno completamente da un'altra storia, attingono completamente a un'altra storia, e quindi si arriva all'oggi con questa, dal punto di vista della politica interna, rilettura complessiva di quel periodo, di quei due grossi episodi che ci sono stati, attribuendoli addirittura a forze esterne, né più qualcosa di maturato all'interno dell'Italia, qualcosa completamente esterna alla situazione politica italiana, cioè i palestinesi che si fanno rodere il cosiddetto perché gli hanno arrestato una persona, poi di questo parleremo subito, e quindi si sposta completamente l'asse. Questo da un lato, ma dall'altro significa anche pubblicarlo in questi giorni, in questo periodo, in questi mesi, in questa fase storica per quanto riguarda la situazione specifica del popolo palestinese, significa, specie per il gruppo editoriale Espresso Repubblica, seguire una politica filo-israeliana vergognosa che giustifica l'occupazione dei territori, che non dice, non solo non dice niente, ma la giustifica in pieno con quest'ultima annessione, perché di nuovo si ridipingono i palestinesi come dei feroci attentatori, dei massacratori di gente inerme in tutti e due i casi, da mettere una bomba a una stazione in pieno agosto e a mettere una bomba su un aeroplano. Queste le cose. Allora, sul punto, che dobbiamo dire? Poi chiameremo anche un compagno, faremo, insomma, uno scambio, che insieme abbiamo vissuto tutte quelle esperienze e ce le ricordiamo bene. per smentire subito due cose vergognose, insomma, no, che stanno dentro questi articoli. Vabbè, a parte che non so se sono in ascolto, se qualcuno gli riferisce ai giornalisti di Repubblica, guardate che scrivere che nel novembre 79 i carabinieri fermano ad Ortona alcuni uomini di prima linea che avevano appena ricevuto due missili terra-aria arrivati dal Libano e le armi ne erano destinate, cioè, veramente nella loro carriera giornalistica è una macchia senza precedenti. Io non so, intanto perché gli uomini non erano di prima linea, erano tre compagni dei comitati autonomi operai. Da sempre chiara, palese, immancabile, incontrovertibile questa semplice verità. E tra l'altro, insomma, ma se sta roba veniva dal Libano in Italia per andare al Fronte Popolare, ma perché vi risulta a voi giornalisti che il Fronte Popolare c'aveva base in Italia, in Europa, da qualche parte, o viceversa questi missili dovevano tornare in Libano al Fronte Popolare e da qui si dipana, insomma, diciamo, la storia che conosciamo noi e che riproponiamo, perché quei missili erano in transito per l'Italia, si dovevano imbarcare appunto a Ortona su una nave che doveva riportarli in Libano, erano missili rotti e tornavano al Fronte Popolare proprio per questi motivi, e l'aiuto ai tre compagni fu chiesto imprevedibilmente da parte di questo rappresentante palestinese in Italia, che era lui incaricato di questo trasporto, che a un certo punto ebbe difficoltà diciamo proprio di mezzi di trasporto e quindi chiese in aiuto a questi tre compagni, che glielo dettero, e su questo non solo c'è stato il processo, ma su questo c'è la dichiarazione ufficiale del Fronte Popolare, che adesso rileggeremo per le orecchie che non l'hanno mai ascoltata o che comunque non potendo non l'hanno voluta mai tenere in considerazione.
Con piacere, come si dice in questi casi, al dottor Pizzuti, presidente del Tribunale di Chieti Italia, per mezzo dell'avvocato Mauro Mellini, deputato del Partito Radicale al Parlamento. 1. Il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina ha avuto informazioni dalle agenzie e dalle autorità italiane che 4 persone sono state arrestate e si trovano sotto processo in Italia perché 2 lanciamissili SA-7 Strela furono trovati nell'auto di 2 di loro nella notte fra il 7 e l'8 novembre 1979 in Ortona, Chieti. 2. Riguardo a questo fatto, il Fronte Popolare di Liberazione della Palestina fa questa dichiarazione ufficiale. In particolare, noi vogliamo informarla che i 2 lanciamissili trovati nell'auto guidata dal signor e dal dottor sono di proprietà dell'FPLP. I 2 lanciamissili sono inefficienti perché sono rotti. Non c'è mai stata intenzione alcuna da parte nostra di usarli in Italia. I 2 lanciamissili stavano solo transitando in Italia. A causa di un'emergenza abbiamo richiesto soltanto l'aiuto del dottor, ma non abbiamo detto a questo amico del popolo palestinese che si trattava di lanciamissili. Noi dicemmo che si trattava di materiale rotto. Le organizzazioni palestinesi conoscono il dottor perché spesso raccoglie medicinali ed altro materiale medico per il popolo palestinese, dandoci un aiuto umanitario. Noi non abbiamo chiesto nulla al signor e al signor, che sono gli altri 2 arrestati, e noi non li conosciamo direttamente. Sappiamo dai giornali che essi sono della stessa organizzazione politica del dottor. È possibile che abbiano aiutato il dottore a raccogliere medicinali per il popolo palestinese durante gli anni passati. L'aiuto richiesto al dottore in questo caso consisteva esclusivamente, scusate, mi sono persa il filo, eccolo, nel prelevare una cassa lungo il tratto finale dell'autostrada Roma-Pescara e di portarla a Ortona, dove un palestinese con una lettera stava arrivando per riceverla. Il palestinese che chiamò al telefono il dottore per chiedergli questo favore è già noto al popolo italiano perché ha organizzato raccolte di medicinali per il popolo palestinese durante gli anni passati. Nella presente occasione egli spiegò al dottore che la macchina che stava trasportando la cassa con il materiale si danneggiò durante il viaggio lungo l'autostrada e che egli era il primo amico rintracciato al fine di aiutarlo a portare la cassa per una piccola parte del viaggio. Il signor Saleh Abu Anze non è la persona preposta a ricevere i lanciamissili ad Ortona. La nave Sidon non ha niente a che fare con questa faccenda e lo stesso vale per l'equipaggio di questa nave. Durante i primi giorni dell'arresto del dottor, del signore e del signor Saleh, noi fummo contattati dall'ambasciata italiana in Libano, a cui spiegammo immediatamente tutti gli avvenimenti succitati. Noi richiedemmo che queste informazioni fossero trasmesse al governo italiano. Alcuni giorni dopo l'ambasciata italiana ci confermò che il governo italiano era stato informato in modo esatto e completo. Noi desideriamo confermare che siamo e intendiamo restare amici del popolo italiano. Firmato il Comitato Centrale del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina. Allora adesso un po' di musica e contattiamo il compagno con cui interloquiremo su questa vicenda.
Allora, eccoci in onda. Ciao Vincenzo.
Ciao Giorgio, tutto bene?
Allora, hai sentito un po'?
Sì, pure troppo precisi, troppo giustificativi, tenuto conto che l'hai affermato, la questione è di pura decisione editoriale in questo momento, in modo con quella linea editoriale venuta fuori tra l'asse della stampa e quella di Repubblica, tra Bonini e Molinari, tutto fa capo ovviamente alla famiglia Agnelli, che deve rendere conto ovviamente allo schieramento ufficiale, che è quello americano, dove ovviamente la famiglia ha interessi enormi. La FCA è metà, diremo, è due terzi americana e un terzo è rimasta italiana. E ovviamente indirettamente lo schieramento è quello da sempre filo israeliano, e in questo momento i palestinesi sono sottoposti a questa inaudita violenza della scelta di annettere il primo 30% dei territori occupati, fuori da qualsiasi legalità internazionale, dalle 300 risoluzioni dell'ONU, dalle decisioni stesse della Unione Europea, dalla sanzione dei diritti universali dell'uomo, insomma tutte queste storie qua. E però dal 1° luglio, quindi tra due giorni, il primo atto del governo Netanyahu-Gantz dovrebbe iscrivere la legge per l'annessione, che modifica di fatto gli accordi di Oslo, per chi se le ricorda, in cui nasceva la ANP e tutti i disastri che la ANP ha combinato, distruggendo praticamente l'OLP e dando luogo a questa dirigenza fasulla che ormai da tanti anni vede la Palestina soccombente di fronte a tutte le decisioni israeliane e soprattutto americane, perché senza il piano Trump, senza i presidenti americani, Israele ovviamente non farebbe un passo, anche perché dipende economicamente dagli USA e ovviamente, oltre che economicamente, militarmente e quant'altro, essendo l'avamposto poi in quel Medio Oriente, eccetera. Quindi questa è la decisione. Perché? Perché immediatamente non c'è nessuna novità nel presunto scoop che fa la stampa e che affida la penna di questo giovane Grignetti, e che invece viene mandato allo sbaraglio solo per motivi editoriali. Pagherà un prezzo questo Grignetti, ma si sa, ovviamente nel giornalismo mainstream poi alla fine ci vengono ripagati in altro modo, ovviamente anche un domani con le vicepresidenti dei giornali o addirittura la direzione, da questo punto di vista. Perché indipendentemente dalle valutazioni che facciamo noi, e ne faremo ancora altre oltre quelle che hai fatto tu, Questo il 26 viene avanti questa scoop della stampa, poi ripreso da Repubblica, poi ripreso ovviamente dai giornali del gruppo, dall'Espresso, e poi ovviamente ci hanno sguazzato i giornali della destra e anche degli scemiotti che ogni tanto scrivono, ovviamente tale quel Tassinari che c'ha un blog drammatico dal nome Fascinazione, Fasci in Azione, giusto per farci capire, e ripetono a pappardella tutto quello che ha scritto ovviamente la stampa. Ma la sconfessione immediata il giorno 28, ieri, sui giornali, quindi l'hanno fatta la dichiarazione il giorno prima, e viene avanti dal Presidente della Repubblica. Mattarella ovviamente non può che ribadire quello che è stato l'asse democristiano precedente sulla questione arabo-palestinese, eccetera, e si è rivolto agli alleati. A chi sono gli alleati? Agli Stati Uniti, alla NATO e alla Francia, pregandoli di collaborare e di aprire gli archivi. Ecco, capite? Questa è subito una sconfessione. Elimina qualsiasi parolaccia, parolina, falsità che hanno potuto scrivere lo scoop della stampa, eccetera. E questo è uno. Due, il Presidente della Camera ha detto immediatamente, alla luce di quello che è il 40° anniversario, è l'unico che è andato ed è stato ricevuto dall'Associazione dei Familiari delle Vittime, desecretare tutto. Per quanto riguarda me, io metterò subito la firma su un atto di desecretazione, perché gli atti sono stati cominciati a desecretarti dal 2014, ma tuttora hanno un bollino speciale che non possono essere pubblicati. E poi la Bonfietti, la presidente dei familiari delle vittime, insomma, in cui ha detto: non credo alla pista palestinese. Ma perché? Ma perché ovviamente c'è la sentenza priore, ovvero c'è l'istruttoria priore e le sentenze in cui ovviamente sono
state condannate. Sentenze di Palermo, quelle civili, sì.
Sì, sono stati condannati solamente i vertici dell'aviazione militare. E sono stati condannati per depistaggio, non perché hanno azionato ovviamente o hanno abbattuto l'aereo, insomma, eccetera, perché l'abbattimento aereo fa riferimento o alla Francia o alla NATO, in virtù del fatto che su quei cieli in quell'ora c'erano 5 aerei dello schieramento occidentale e 2 aerei di Gheddafi. Anzi, in uno dei 2 aerei, dei 2 MiG, probabilmente la notizia ovviamente del radar di Ciampino o delle notizie dei servizi segreti dice che c'era Gheddafi direttamente. C'erano 2 aerei, appunto, uno della Francia, uno della NATO e 3 degli Stati Uniti. Quindi e che sia l'istruttoria e la sentenza che non riesce a condannare gli autori e i mandanti di questo reato pesantissimo, strage, però che sia stato accertato tecnicamente che sia stato un missile sparato ovviamente da un aereo, questo è 100%. Quindi chiacchiere, 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 il presunto scoop è inesistente da ogni punto di vista.
Sì,
ma hai fatto bene a ricordare un po' tutto il collegamento, perché è un'infamia pesante quello che viene avanti di volta in volta a ogni vigilia del 2 agosto. E adesso addirittura Ustica. Non era sufficiente ovviamente le infamie dette fino a questo momento, non credibili, sconfessate costantemente, hanno puntato al raddoppio. Quindi se non bastava ovviamente Ustica, c'è Bologna, se non bastava Bologna adesso c'è pure Ustica, vedrai che tireranno fuori qualche altra cosa ovviamente, perché ce ne possono essere, ce ne sono senz'altro. Poi le confusioni sono, come dire, il pane per i denti per questa gente costantemente capace solo di ottemperare a dei falsi, per trascinare una impossibile ovviamente nuova campagna, perché appunto io credo che si fermi qui, almeno per quanto riguarda chi gli è da retta. Loro possono continuare quello che gli pare, e però vedrete che alla fine la cosa si arena, anche perché non ha nessuna possibilità di aggancio. E Antonella ha letto ovviamente la dichiarazione del Fronte Popolare, hai citato gli atti del processo, soprattutto la sequenza di come si sono svolti, ma c'è uno dei falsi più memorabili con cui io e Daniele intervenimmo nei confronti del Manifesto, in questo caso il Manifesto con Andrea Colombo, autore del libro Storia Nera, Cairo Editore, lui noto sostenitore ovviamente filo estraineano, insomma, eccetera, ma scrisse una falsità enorme per attribuire in questo libro la paternità ai palestinesi, perché convinto, insieme, in questo caso la Rossanda si appoggiò sempre a Andrea Colombo, della innocenza di Mambro e Fioravanti, e che quindi quella strage fascista così pesantemente infame, sulla cui lapide alla stazione di Bologna c'è scritto strage fascista, tutti i fascisti di ogni ordine e grado hanno fatto a gara con interrogazioni parlamentari provenienti dall'ultimo pezzetto dell'MSI, oppure Alleanza Nazionale, oppure ovviamente altri soggetti mascherati come Giovannardi, eccetera, di volere la revisione dei processi su Bologna per eliminare dal consesso, dalla pubblica opinione, dalla targa che sta alla stazione di Bologna, strage fascista, mettendoci addirittura strage di Stato. Come se poi nell'equivalenza ovviamente che ne facemmo sulla autentica strage di Stato, quella della Banca dell'Agricoltura del 69, non ci fosse l'equivalenza tra strage fascista e strage di Stato. Allora, che scrisse Andrea Colombo nel libro Storia Nera? A pagina 342, perché da questo si comincia e loro hanno dei suffragi ovviamente per poter poi fare i presunti scoop, la bomba di Bologna sarebbe stata messa per rappresaglia alla mancata liberazione di Abu Saleh Anzè, il quale fu infatti scarcerato con larghissima anticipo sui tre autonomi romani pochi giorni dopo la strage, il 14 agosto 1980. Questo scrisse Andrea Colombo su Storia Nera. Lo prendemmo per le orecchie, molto di più, avrebbe meritato una punizione molto più esemplare, avrebbe meritato, come tutti i giornali a carattere borghese ovviamente, la portata in giudizio per una condanna, eccetera, ma poiché l'imputato di questa vicenda era Daniele in particolare, eccetera, si decise di una pubblicazione tramite l'ex direttore, oggi scomparso, Valentino Parlato, del Manifesto, che in effetti il 16 luglio del 2009 riparò a quell'infamia scrivendo nel titolo e poi nel contenuto, uno a firma di Andrea Colombo, l'altra a firma di Valentino Parlato e poi c'è una chiosa di Daniele Pifano, appunto 16 luglio 2009, Manifesto scrive in un articolo evidente, il Manifesto rettifica, strage di Bologna, i palestinesi non c'entrano. Ecco, e la falsità dove stava? Gliel'abbiamo dimostrata, poi gli abbiamo portato gli atti, ma quando è stato scarcerato a Bussalè? Ma che cazzo avete detto? Perché questa falsità? Perché intignete su questa pista palestinese per liberare i fascisti dei NAR che ci hanno sulle spalle 14 omicidi, Roberto Scialaba, Valerio Verbano e 10.000 anche di questa altra situazione? Ebbene, a Bussalè Anzè fu scarcerato all'indomani del processo d'appello dell'Aquila. Correva il giorno 15 agosto 1982, fu scarcerato a Bussalè, capite? E dentro questo passaggio ritrovò la sua libertà, e nonostante i servizi o chiunque essi siano volessero fornirgli il lascia passare per andarsene, Abu Saleh Anzè se ne andò con le gambe sue e rimpatriò. Voglio dire, questo è esemplare, è elementare, Watson, voglio dire, cioè, dovunque si possiamo andare, è l'unica difficoltà che qui ci manca Abu Saleh Anzè, se no sarebbe in questa penuria di quattrini che c'è in giro per Medio Oriente. Immaginatevi, dopo 9 anni di guerra in Siria, che cosa si è potuto verificare e quali difficoltà di ogni natura. In questa situazione avrebbe fatto i milioni, sia nei confronti di Andrea Colombo, sia oggi nei confronti ovviamente di Grignetti e della direzione embedded della Repubblica, della stampa, eccetera eccetera. Questo per dire in due parole come stanno le cose. Poi ovviamente, se vogliamo articolare ancora di più, articoliamo, ma mi sembra che è già liquidati ovviamente questi epigoni che fanno rispolverare e intignano sul biscotto, ovviamente, perché hanno solo l'interesse appunto di mettere sotto schiaffo coloro i quali da tanti anni anelano a liberarsi ovviamente dal gioco israeliano, e come dire, la comunità internazionale fa poco per renderlo evidente, anzi fa sì e di tutto per che diventi ovviamente l'ultimo recondito ovviamente di uno Stato completamente confessionale, che discrimina le minoranze, che funziona come apartheid, eccetera eccetera. Mi sembra questa estremamente elementare.
Sì, però resta il fatto che l'Associazione Familiari delle Vittime, come sai, si è spaccata e ne è venuta fuori un'altra, dove appunto Giovanardi la tutela, no? Se non la dirige, ma insomma, e che queste cose, soprattutto accreditate come rivelazioni segretate che non si possono dire, Giovanardi dice: ah, io non posso parlare perché sono vincolato al segreto, però pubblicate questi telegrammi del Giovannone, in cui addirittura giorni prima e la mattina stessa della strage di Ustica, questo manda i telegrammi dicendo i palestinesi colpiranno in Italia, insomma, no?
Giorgio, allora, sì, però
ho capito che sono chiacchiere, ma tu no, sai, no, che con le chiacchiere quanto si scava e quanto si fa strada.
Sì,
no,
ma dicevo che però c'è una contraddizione, se ovviamente tutti coloro i quali dovessero testimoniare sono tutti morti, quindi è troppo facile già agire in questo modo, no? Da ogni punto di vista, rimangono i pezzi di carta. Se i pezzi di carta sono quelli autentici, se avremo possibilità ce li andremo a leggere, ma è tutto già noto. Perché c'è stata, prima della commissione Moro, la commissione Mitrokhin, te lo ricordi, no? Istituita da Berlusconi, ovviamente con lo scopo di dare schiaffi a destra e manca a tutto il centro-sinistra, a Prodi, di impedirgli di ritornare al governo, eccetera eccetera. Ti ricordi che era presidente della commissione il padre lì dei fratelli
Guzzanti, Paolo Guzzanti,
Guzzanti appunto, no, eccetera, e che ovviamente scrivevano quello che gli pare, scrivevano i romanzi da questo punto di vista. Ma se è autentico ovviamente il pezzo di carta che Giovannone avrebbe scritto ovviamente al governo in quanto tale da Beirut, eccetera, fa riferimento non a un aereo da far cadere, a una strage di una stazione, ma fa riferimento a un dirottamento aereo all'Italia o a un'occupazione di un'ambasciata, che sono notoriamente non un abbattimento di un aereo né una devastazione di una stazione. Capite? Allora qui delle due l'una, non si può, ognuno se fa l'acqua al mulino suo, se le scrive e se le gioca come gli pare, perché al fronte popolare gli puoi attribuire la capacità di aver fatto i dirottamenti con Leila Khaled, ovviamente se l'è rivendicata in tutto il mondo, oggi è la rappresentante ufficiale delle donne palestinesi per l'OLP, e ne ha fatti due che ha fatto poi scendere gli aerei ovviamente in Giordania, ha liberato i passeggeri, nessuno ha avuto un torto, un capello, eccetera, salvo il disguido ovviamente di atterrare da un'altra parte, insomma, quello fu il dirottamento, e lì erano capaci, ma non si sono mai periziati il fronte popolare di aver fatto una strage. Non è successo mai in Italia, quelle stragi all'aeroporto di Fiumicino non sono opera del Fronte Popolare, sono organizzazioni di natura più nazionalistica legata a questa o a quell'altra frazione. Ovviamente in questo caso c'è anche una frazione libica che ovviamente aveva faceva capo a quel tal Abu Nidal, eccetera eccetera. E ovviamente neanche la volontà di poter fare una strage nei confronti del popolo italiano, che fino a quel momento li aveva, come dire, supportati, sia addirittura avendo, come dire, un occhio di riguardo da parte dei governi che c'erano in quel momento, ovviamente, quelli soprattutto di centro-sinistra, allargati, cioè Democrazia Cristiana allargata a un centro-sinistra. Quindi sono tutte fandonie, supposizioni su cui ovviamente è tutto il politichese che lavora da questo punto di vista, che cerca di trovare non tanto soluzioni che sono impossibili, appunto. Ci sono le sentenze che sono arrivate in Cassazione, c'è l'istruttoria, ci sono i libri di Priore, ma quelli contano molto meno da questo punto di vista, c'è la dichiarazione del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera, e ovviamente se governa una minoranza con Giovannardi, pace all'anima sua, se ne facesse una ragione, ovviamente da questo punto di vista. Se vuole attribuire la pista palestinese, e in particolare, perché di questo si parla ancora una volta, per come dire, metterla insieme a quella di Bologna, a quella del Fronte Popolare, a Carlos, lì ci sono le sentenze, ormai 7 sentenze, sono inappellabili tutti quanti, e al massimo quelle ultime notizie che sono avvenute prima del Covid, so che ovviamente è stato confermato che il quarto fascista che era presente con la Mambro, Fioravanti, eccetera, la ex moglie ha riconosciuto il suo identikit, quindi di che cosa parliamo? E lì poi invece ovviamente sono stati già condannati per depistaggio e quant'altro, Gelli e quant'altri, ovviamente, ma purtroppo i mandanti, come al solito, non ci stanno.
Questo è il quadro, ripeto, a me queste cose, a parte il fastidio che ti danno, insomma, a pelle, no? che queste approssimazioni, queste facilità, però pur tenendo conto, e se ne faremo un punto di farlo proprio, rimarcare sempre di questa nuova proprietà di Repubblica, poi tanto nuova, no? Proprio, cioè, sì, è nuova sicuramente sotto tanti aspetti, e soprattutto chiedere pure ai giornalisti che quanti, come tu sai, Repubblica divenne a suo tempo rifugio, no? Per tanti del PC che venivano dall'Unità, da altre parti, a cominciare da Serra, da tante firme che ci sono state, magari adesso non ci stanno più, ma come fate a stare ancora là dentro, insomma, no?
Infatti Gardelerne ha preso subito la strada e se n'è andato,
almeno questo l'ha fatto, ma mettendo in conto tutto questo, però ripeto, qui c'è il tentativo, come dicevo, pure di riscrivere due episodi fondamentali della vita politica italiana, finora nati, cresciuti, giudicati anche dal punto di vista formale in magistratura come frutto di una situazione interna, di attribuirli a una forza esterna, e in particolare ai palestinesi.
Sì,
e questo mi sembra estremamente grave.
Credo, insomma, che quello torna sempre a bomba, tanto i popoli soccombenti possono sopportare su quelle povere spalle tutto quanto, ovviamente, eccetera, e quindi quello che conta è quello che poi fanno i governi, ovviamente, come rendono conto di tutto questo. A questo punto io credo che su Bologna e su Ustica questi epigoni hanno la strada chiusa da ogni punto di vista, non c'è uno spiraglio che possa dargli questa possibilità. Ci si è messo in mezzo il quarto potere, in particolare quello cosiddetto rappresentativo del centro-sinistra. Boh, fatti loro, l'hai detto all'inizio, non so quanto chiuderanno ormai i quotidiani, visto la sofferenza e soprattutto la come dire, monotonia con cui lavorano senza nessuna capacità di ricerca, di arrivare alla verità, voglio dire, eccetera. Ormai sono tutti allineati e coperti. Immagini, fanno arrivare qui Molinari, che ha vissuto tutta la sua vita professionale in America ed è un perfetto, come dire, self-made man della mentalità clonata americana da questo punto di vista. E te l'ho detto, insomma, se pensi che l'editore, chi ci ha messo i soldi, chi ha comprato Repubblica, l'Espresso, eccetera, e la famiglia Agnelli, la famiglia Agnelli ormai ha più interessi negli Stati Uniti che ovviamente in Italia, e quindi non poteva non rendere conto ovviamente all'establishment americana, Trump o chi esso fosse a novembre, quando si ripeterà le elezioni del presidente. E questa è la vera preoccupazione, perché mica ce ne siamo accorti ovviamente solo per questa questione, questo presunto scoop, eccetera, ce ne siamo accorti su come tratta le vicende internazionali, sia certo, quelle economiche, sì. E sia quelle ovviamente di carattere militare. C'è un attacco continuo, anche quando non ce n'è bisogno, alla Cina, alla Russia ovviamente, eccetera. C'è una predisposizione di uno schieramento, come dire, da guerra fredda, ecco, da parte di questi giornali. Una volta tutto questo lo faceva il Corriere della Sera ai tempi quando era piduista, e anche in certe altre circostanze lo facevano i giornali della destra, ovviamente, che sarebbero dovuti essere sovranisti, non lo sono mai stati, sono stati sempre allineati all'Alleanza Atlantica, ovviamente, eccetera. Oggi invece, per realismo embedded e mainstream, lo fanno ovviamente questi giornalacci. Tu hai detto, a me sembra, almeno da questo punto di vista, che tutto va rintuzzato, e giustamente Radio Onda Rossa deve mantenere questo livello della libertà e della capacità di dire verità da ogni punto di vista, e quindi di contrastare i disegni di costoro. Ma io credo che non abbiano nessuna possibilità di apertura. Potrebbero pure riaprire, come dire, una qualche inchiesta, ma non ci arrivano, voglio dire, per quello che sono state gli atti, che sono quelli, non possono essere modificati. Vedrai che qualche cosa uscirà sicuramente dagli archivi o della NATO o della Francia, perché anche in quei paesi sta modificandosi gli assetti di centrodestra che hanno vissuto fino a questo momento, o ultraglobalisti, insomma, da questo punto di vista. Se si riesce a desecretare la quasi totalità degli atti, sono passati 40 anni, immagina, altro che si parla di desegretazione dopo 25 anni. Allora vedrai che alcuni studiosi che hanno solo l'interesse di conoscere le segrete storie dell'Italia, si potrà arrivare ovviamente ad affinare, oltre i generali Felloni dell'aeronautica militare e ovviamente chi ha coperto tra i politici, se andiamo a ritroso. Sai che il governo che c'era all'epoca era il governo Cossiga, no? Sì, che poi sì. Dopo essere stato presidente del Consiglio diventa presidente della Repubblica. Sai che era un centrosinistra, e al Ministero dei Trasporti, all'aviazione civile del Ministero dei Trasporti, c'era Formica.
Formica, sì.
Formica era Partito Socialista, era un maître à penser del Partito Socialista, molto vicino a Nenni. Mentre stava un altro socialista alla difesa, Lagorio, e ci fu un contrasto netto tra questi due soggetti. Ovviamente parliamo di persone che non ci stanno più. Questi due soggetti, ovviamente, in cui Formica ha detto: ma che stai a raccontare, la pista palestinese, ma di che parliamo? Le cose stanno così e così, il generale Rana, che conosciamo, che è affine a noi, eccetera, che ovviamente collabora con il governo e via di seguito, lui è andato subito a prendere gli atti del radar De Ciampino, se l'è portati in America, li ha fatti fare desegretare, come dire, ad una struttura indipendente, in modo che è capace di fare un lavoro perfetto da questo punto di vista, e si vede appunto qui chi erano gli aerei e come avviene l'abbattimento aria-aria da questo punto di vista. E quindi consegna tutto a Formica, Formica ovviamente ne parla con Cossiga, ma Cossiga sapevamo, noi l'abbiamo saputo dopo, ma all'epoca Cossiga era il capo della Gladio. E quindi qui una specie di cerchio che si chiude e ovviamente Formica, che asserisce che non, i palestinesi o arabi non c'entrano un tubo dentro questa storia, Lagorio invece dice no, chi, lasciamo una finestra aperta. Capisci? Quindi le due anime del Partito Socialista, quella completamente filatlantica e quella ovviamente più generalista da questo punto di vista. E poi sapevamo che 10 giorni dopo l'abbattimento di Ustica fu ritrovato i rottami del MIG in fila, compreso il pilota che ormai era cadavere andato in decomposizione, ma fu trovato lì e quindi quello scontro aereo di cui si era parlato e di cui le sentenze parlano ovviamente erano acclarate anche da questi livelli. Ce ne sarebbe ancora di più di poter dire, ma mi sembra che sia tutto abbastanza noto.
Sì, da sto punto di vista qua, ripeto, per me è una questione che quando trovi l'80% dei quotidiani, perché a questo punto la destra e quelli di destra già stavano su sti filoni, ci trovi anche gli altri, appunto Stampa, Corriere e Repubblica, che almeno su certi episodi e anche su parecchie cose appunto di politica estera eccetera eccetera si allineano completamente su certe cose, diventa difficile poi, che capisci, no, contrastare, certo, questo, certo. Cioè altro che muro di gomma, insomma, questo è un muro dei mattoni, proprio di cemento, insomma, non è un muro di gomma.
Però te l'ho detto, è anche difficile scalfire quello che è stata, quel pezzo di verità che è stata acclarata fino a questo momento. Possono arrivare, come dire, a sostenere questa cosa, poi vedremo dal 1° luglio qual è l'efficacia del tentativo di Netanyahu di dire questo è il momento buono, o lo faccio adesso o non lo faccio più, anche perché sto sotto processo per corruzione in Israele, e che quindi se non me va adesso questa storia, poi chissà se ci sarà più Trump oppure non ci sta più, quindi magari arriva un altro presidente che non la pensa proprio così. E vedremo soprattutto quello che faranno i palestinesi, se i palestinesi avranno la forza di cambiare la loro leadership, di eliminare questa leadership completamente subalterna allo Stato israeliano e ai finanziamenti occidentali e altri ancora ovviamente eccetera, allora si porrà un problema. Se ne è parlato anche a Piazza del Campidoglio, non l'ho detto io, l'ha detto la comunità palestinese, che si avvicina a una terza intifada. Se questa terza intifada prenderà corpo e verrà lasciata libera di esprimersi, perché poi di questo si tratta, se no pure i palestinesi hanno la polizia che reprime i comportamenti dei più giovani o delle realtà ovviamente più antagoniste eccetera, allora tutto questo tentativo naufragherà, non andrà in porto, e ovviamente anche dovranno tutti rimettere in discussione questa modifica di fatto, come dire, della realtà che sta in Medio Oriente, e qualsiasi cosa si modifica in Medio Oriente continua il passaggio da una guerra di carattere regionale possa diventare uno scatenamento più generale.
Va bene, ok, Vince,
continuiamo, ci mancherebbe, ribadiremo punto su punto sotto questo profilo, hai fatto bene tu a dire li sfidiamo. Abbiate il coraggio, venite a confrontarvi da questo punto di vista, perché dovete riconoscere che se avete sbagliato, ovviamente state seguendo piste sbagliate, è meglio ricredervi che andare a prendere un cazzotto in faccia, insomma, no, ovviamente per le stesse motivazioni, non perché io amo, no.
metaforico.
Va bene,
buona giornata,
ciao anche a te, ciao ciao ciao, ciao. E questa era l'ultima, seconda e ultima approfondimento di questa mattina qui dai microfoni di Radio Onda Rossa, di cui vi ricordo i contatti 06 49 17 50, il telefono ondarossa@ondarossa.info e la mail. Continuate a sostenerci, adesso c'è un po' di rallentamento del crowdfunding per il radio abbonamento, ma continuate a sostenerlo, proseguo ancora per un po' di giorni, permetteteci di almeno avere pensieri limitati rispetto alle esigenze economiche, perché tutto il resto ovviamente è cura nostra, ci preoccupa, ci impegna anche con l'aiuto.